Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Maria Rosaria Ferrarese è professoressa di sociologia del diritto all'Università di Cagliari e è autrice di un ultimo libro che ha appena pubblicato per Il Mulino dal titolo Il grande intreccio politica e poteri economici globali. Buongiorno e benvenuta professoressa Ferrarese.
Buongiorno, grazie.
Allora, io comincerei con lei, poi dipaneremo un po' la matassa di questo grande intreccio nel corso della nostra chiacchierata di questa mattina, ma partirei da un riferimento a quello che è accaduto negli ultimi giorni. Abbiamo assistito ad una specie di trasformazione del potere del presidente degli Stati Uniti in diretta, così passo dopo passo, potere del presidente degli Stati Uniti, l'incarico è ricoperto pro tempore da Donald Trump. Non è un fatto interno agli Stati Uniti, ma riguarda in qualche modo l'intero pianeta, perché è quello della Casa Bianca, è un potere che influenza tutto il globo, e quello che succede alla Casa Bianca ha ripercussioni su tutto il pianeta, sia nel dettare regole internazionali, in alcuni casi condivise con gli altri paesi, e sia anche nel violarle esplicitamente. Pensiamo alle guerre in cui gli Stati Uniti sono coinvolti in questi ultimi mesi. E allora, che cosa è accaduto? È accaduto che nell'ultima settimana una serie di decisioni della Corte Suprema degli Stati Uniti, proprio ieri la Corte ad esempio ha confermato il diritto alla cittadinanza americana in caso di nascita sul territorio statunitense, hanno messo mano ai poteri del presidente. Queste sentenze della Corte Suprema sono stati ridefiniti allargandoli in qualche modo alcuni poteri proprio del Presidente degli Stati Uniti, che riguardano ad esempio le limitazioni della protezione umanitaria, la possibilità di bloccare i migranti anche fuori dai confini statunitensi. E allora, professoressa Ferrarese, io comincerei da qui. Politica, poteri economici globali, il grande intreccio, è Trump un buon rappresentante di questo intreccio che è un po' alla base di questa sua ricerca, professoressa Ferrarese?
Io direi che Trump rappresenta il culmine di questo intreccio, perché mai come in questo caso si è verificato, diciamo, una così stretta connessione tra i poteri che sono i poteri, diciamo, più importanti, i poteri privati oggi più rilevanti, cioè quelli tecnologici e quelli finanziari da una parte e il potere politico dall'altra. Trump, è vero, si presenta come esponente politico, quindi come portatore di una ratio di tipo politico, però nello stesso tempo è assolutamente sensibile agli interessi dei capitalisti e fino al punto che...
Cioè possiamo dire, mi scusi professoressa Ferrarese, che la relazione, il rapporto che c'è oggi tra Trump e i grandi rappresentanti, i proprietari delle cosiddette big tech, è tutt'altra cosa rispetto al rapporto che poteva avere una presidenza americana del passato, che fosse quella di Carter a metà degli anni 70 o quella di Kennedy all'inizio degli anni 60, nel rapporto appunto tra quelle case bianche, tra quei poteri politici statunitensi e ad esempio le grandi compagnie petrolifere americane, no? Le sette sorelle.
Certo. Certo, prima c'era, voglio dire, al di là delle ideologie politiche, c'era comunque la condivisione di un punto di vista, ossia di una sorta di separazione, tant'è vero che gli americani sono stati i primi a inventare, diciamo, le leggi sul conflitto di interesse, quindi diciamo c'era questa condivisione sull'idea che il potere economico, che pure, voglio dire, nel quadro americano è sempre stato, come dire, una presenza molto ingombrante, importante, però che non dovesse, diciamo, poi interferire con la zona della politica. Oggi ci troviamo quasi di fronte ad un ribaltamento di questo, nel senso che la presidenza Trump mostra una sensibilità assoluta, nei confronti del potere economico. Egli stesso come persona singola è attratto in una maniera che non tenta neanche di nascondere dalla ricchezza, vorrebbe essere uno di quei capitalisti che si trova a regolare e che impedisce all'Europa di regolare. Quindi diciamo, siamo davvero in una situazione inedita in cui alcuni punti che erano, come dire, tradizionali dell'America, appunto questo sul conflitto di interessi è uno dei tanti, ma anche le politiche antitrust, per esempio, no? Che
Certo.
erano, anche loro le hanno inventate e le hanno insegnate al resto del mondo e mai come mai, per la verità, come dire, la scarsa operatività delle regole antitrust precede Trump, è un fatto che accompagna invece tutto il periodo, diciamo, neoliberale, quindi purtroppo da molti decenni, diciamo, da qualche decennio almeno, l'America non ha più visto politiche antitrust che invece sarebbero state benefiche anche per impedire quella che alcuni economisti hanno definito la stagnazione secolare. Quindi diciamo una sorta di immobilismo del capitalismo nei lacciuoli, diciamo, di un potere monopolistico che ormai si fa molta fatica a scardinare.
Professoressa, qui ricorre, anche nel racconto che lei fa nel suo libro, un'altra grande voce, diciamo così, del potere internazionale di questi ultimi decenni, che è la grande finanza, perché noi finora abbiamo citato i poteri, diciamo così, delle compagnie tecnologiche, che non significa esattamente grande finanza, il potere politico, ma resta un ruolo, quello della grande finanza, che è un ruolo permanente, soprattutto se guardiamo agli Stati Uniti, e lì vediamo quanto è stato importante, ad esempio, all'inizio degli anni Ottanta, l'avvio del neoliberismo su scala prima americana e poi su scala, diciamo così, occidentale e parzialmente planetaria. La grande finanza è stata allora lo strumento attraverso il quale, come dire, la politica ha ceduto pezzi della sua sovranità, ritenendo che la grande finanza fosse in grado di realizzare poi obiettivi che potevano ritornare utili un po' per tutti, no? L'economia dello sgocciolamento, la ricchezza sarà così ampia che sgocciolerà anche per le classi meno abbienti. Oggi questo ruolo della grande finanza appare un po' più defilato, o no, professoressa Ferrarese?
Allora, la grande finanza è ovviamente un pilastro essenziale del mondo attuale, voglio dire dei poteri privati del mondo attuale.
Segniamoci
Condivide.
questo aggettivo, poteri privati, soprattutto privati, perché poi ci
Questo è
ritorniamo,
essenziale.
sì, ci ritorniamo col suo contrario nell'ultima domanda che voglio farle, prego.
Ecco, però diciamo questo potere finanziario, che è sicuramente, tant'è vero che diciamo, Alessandro Volpi ha scritto un libro che si chiama proprio I padroni del mondo, vengono definiti così, diciamo, gli esponenti del potere finanziario che hanno una capacità, diciamo, di movimento capitalistico strabiliante, condividono però, diciamo, questo ruolo con i poteri tecnocratici, con i poteri scusi, con i poteri tecnologici, che sono a loro volta però infiltrati dal potere finanziario. Quindi anche questa è una parte dell'intreccio. Non possiamo neanche parlare di una separazione tra questi due esponenti di potere privato, perché ovviamente le partecipazioni che i grandi fondi finanziari, soprattutto i primi tre, detengono nelle grandi imprese high-tech, sono determinanti. Quindi diciamo,
Il
però.
primo a cui lei fa riferimento è BlackRock.
Certo, Certo, e voglio dire, quindi diciamo c'è questa presenza imponente dei poteri, ma soprattutto oggi si impongono i poteri tecnologici e si impongono non solo perché, come dire, hanno nelle loro mani una capacità di condizionamento addirittura questo appartiene anche ai poteri finanziari, però i poteri tecnologici lo possono fare operativamente attraverso i famosi algoritmi con cui azionano, diciamo, una serie di, per esempio, di comunicazioni online, determinano, come dire, anche orientamenti. Non a caso Elon Musk ha voluto comprare un grande social con una spesa che allora ci sembrava assurda e che invece era motivata proprio da questo intento, quindi condizionare, diciamo, un po' anche quella che una volta si chiamava opinione pubblica, che ormai è diventata un'opinione pubblica mondiale. E quindi da questo punto di vista, diciamo, ci sono questi due grandi esponenti di potere privato che contendono in qualche modo anche la famosa, diciamo, spazi a quella che una volta si chiamava la sovranità dello Stato,
Certo,
ecco.
e arriviamo qui al punto conclusivo, almeno di questo nostro parziale ragionamento che abbiamo fatto attorno al suo libro, Il grande intreccio, professoressa Ferrarese, perché è proprio la dimensione pubblica quella che ci porta un po' al futuro. Se pensiamo agli ultimi 40 anni come 40 anni dominati qui in Occidente, no? Dalla logica della privatizzazione, dalla logica dello Stato minimo, dal ridimensionamento dei sistemi pensionistici sanitari, pensiamo soltanto al caso italiano per avere un'idea concreta. Allora, la domanda delle domande oggi è se c'è lo spazio politico, se si intravede, professoressa Ferrarese, perché non si ritorni al passato, ma si veda nella forza di una dimensione pubblica dell'impresa. Di un'impresa capace di produrre beni pubblici importanti come la scuola, la salute, la previdenza, oggi possa essere una questione all'ordine del giorno. Se vediamo alcuni casi negli Stati Uniti, no, il sindaco di New York, Mamdani, quella dimensione di una priorità data al pubblico la si vede, è visibile, ma le chiedo se a livello internazionale si può immaginare che possa nascere a breve un nuovo ciclo politico fondato sulla priorità al pubblico.
Ma è quello che noi ci diciamo che un vero democratico si dovrebbe augurare, però no, diciamo, ci sono sicuramente dei segnali, lei ne ha evocato uno importante, appunto questo nuovo sindaco di New York, tra l'altro una presenza giovane che fa pensare anche, come dire, a un mondo di giovani che si muove in una direzione diversa da quella invece a cui è rivolta gran parte della politica mondiale. Però l'intento, come dire, di affermazioni in senso contrario è purtroppo molto evidente e bisogna quindi cercare di contrastarla in tutti i modi, perché le pulsioni verso un rafforzamento invece, che non sono pulsioni solo della presidenza americana o di Putin o di Xi Jinping, ma che sono pulsioni ormai anche di questi grandi poteri privati. E qui torna in auge il concetto di intreccio, perché noi pensiamo a Trump come al presidente, giustamente, perché lui ha i suoi poteri e così via, però non ci dimentichiamo che dietro di lui c'è un grande progetto, che tra l'altro è stato anche oggetto di una pubblicazione, ma che diciamo è mosso anche dalla grande forza economica e tecnologica di questi nuovi poteri che hanno e dimostrano in maniera sempre più, direi, proterva anche questi progetti di riportare il mondo verso quelli che alcuni richiamano anche un ideale di tipo
Certo.
neofeudale. E quindi questo è un rischio molto, molto presente.
Professoressa Maria Rosaria Ferrarese, io la ringrazio per essere stata qui con me. Abbiamo parlato rapidamente di questo suo ultimo libro, Il grande intreccio politica e poteri economici globali. Le auguro una buona giornata e a presto.
Grazie, grazie a voi, buongiorno.
Maria Rosaria Ferrarese, sociologa del diritto alla Università di Cagliari, studiosa di questioni che hanno a che fare con l'ordine internazionale da anni. Prima di introdurvi un nuovo ospite tra poco, c'è un'altra segnalazione che voglio fare ed è un tema che per certi versi si accompagna a quello di cui abbiamo parlato finora. Una segnalazione di un libro della filosofa politica Valentina Pazzè dell'Università di Torino che è stato pubblicato proprio in questi ultimi giorni e che si intitola Le parole della guerra, Bollati Borinchieri è l'editore. In tempi in cui la guerra sembra tornata ad essere un orizzonte normale della politica, questo libro mostra che il primo campo di battaglia non è il fronte ma è il linguaggio, la lingua, apparentemente termini controversi si trovano poi su uno stesso piano, democrazia, difesa, genocidio, diritto, diserzione, questi sono i termini che vengono, le parole che vengono analizzate nel libro di Valentina Pazzè. Vi ricordo ancora una volta il titolo Le parole della guerra. Buongiorno e benvenuto al professor Enzo Ciconte.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno, docente di storia delle mafie italiane all'Università di Pavia e ha scritto un libro appena uscito per la terza Storia dell'altra Italia. Allora, prima di questo, di vedere un attimo alcuni punti di questo suo lavoro, di questa sua ricerca, voglio chiedere a Enzo Ciconte un'opinione su una notizia che ha fatto molto discutere nelle ultime due settimane grosso modo, e cioè la delibera, quella decisione del Consiglio Superiore della Magistratura a metà giugno sulle città cosiddette ad alta densità mafiosa. E secondo quella decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'organo che governa un po' la vita della magistratura in questo paese, in quella delibera le città italiane ad alta densità mafiosa sono concentrate da Roma in giù. Milano, ad esempio, non rientra in questo elenco, nemmeno Bologna è una città che rientra in questo elenco. Qualche giorno fa, su Domani, Enzo Ciconte ha scritto, e lei, professore, glielo ricordo, ma lo dico soprattutto agli ascoltatori e all'ascoltatrice, in quell'articolo veniva concluso dalle seguenti parole. Mi sbaglierò, scrive Enzo Ciconte, ma ho l'impressione che sia in atto un processo di restaurazione, di normalizzazione, un ritorno ai bei tempi della convivenza con la mafia. Che cosa vuol dire, professor Ciconte, e soprattutto come arriva a questa conclusione?
Ma io arrivo a questa conclusione per due elementi. La prima è la considerazione sulla delibera del CSM, che io francamente non condivido proprio dal punto di vista fattuale. Cioè, come si fa a dire, dopo anni e anni, che il nord, l'Emilia Romagna, ma soprattutto la Lombardia, ma anche il Veneto, anche il Piemonte, non ci sono evidenze mafiose. Giusto ieri a Chivasso un giornalista è stato fermato da alcuni picciotti che gli volevano impedire di fare il suo mestiere, che è quello di chiedere, di domandare e di informarsi. Cioè, siamo sotto. Basterebbe guardarsi un po' di sentenze negli ultimi anni, per Milano negli ultimi decenni, a partire dal 72, cioè Luciano Ligi è stato catturato a Milano in via Ripamonti nel 72, vuol dire che già nel 72 il capo di Cosa Nostra riteneva, Cosa Nostra Milano.
Ma cioè, lei che spiegazione si dà, professor Ciconte? È ignoranza colpevole in qualche modo o cos'altro?
Io non credo che sia solo ignoranza, qualcuno probabilmente è ignorante. È una valutazione sbagliata che è accoppiata al fatto che negli ultimi 2 anni a questa parte tutta una serie di sentenze che riguardano droga portano alla condanna degli imputati. Tutte le sentenze che riguardano uomini politici o che riguardano i colletti bianchi vanno tutti quanti assolti. Ora intendiamoci, sono contento se le persone vanno assolte perché vuol dire che non sono trovati reati a loro carico, però è anche vero che è imbarazzante questa situazione. Mettendo insieme le cose, io ho dato quel giudizio lì, c'era un tempo in cui c'era la convivenza, e io credo che questo sia il pericolo reale. Tenga conto di un'altra questione, che il governo ha cercato di ridurre la possibilità di accertare reati economici, quindi c'è una situazione di questo tipo. Per questo ho dato quel giudizio, so che è un giudizio pesante, ma credo che sia un giudizio che abbia un fondamento.
Professore, il suo libro attraversa diversi periodi storici, a partire, diciamo così, dalla storia di questo paese, dall'altra storia di questo paese, a partire dalla fase subito dopo l'Unità d'Italia, quindi la seconda metà dell'Ottocento, e ad esempio quella parte lì, la parte, diciamo così, tra virgolette, più antica, si lega con il presente attraverso la questione della violenza. E c'è una costante nel racconto che lei fa, e che si deduce ancora fino ad oggi, in qualche modo, che se c'è una cifra, anche attraverso il fascismo, e il fascismo è stato violenza, costante in questa storia dell'altra Italia è la violenza che è stata utilizzata anche come strumento di lotta di potere, professor Ciconte.
Sì, ma è così. Io non a caso ho voluto iniziare il libro con un richiamo letterario ai bravi di Manzoni. I bravi erano gente malfamata, erano assassini, criminali, che erano utilizzati dai baroni e dai potenti del posto per acquisire il potere o mantenere il potere, utilizzando questa gentaglia. Questa cosa qui era diffusissima. Nel 600 in Lombardia, nel Veneto, nel Mezzogiorno, lì c'era l'elemento del baronaggio e dei latifondisti che utilizzavano questi violenti. Poi si chiamavano bravi al nord, si chiamavano gabellotti in Sicilia, si chiamavano in un altro modo in altri posti, ma la sostanza era questa. La violenza ha caratterizzato i diversi periodi storici. Guardi che non è cambiato nulla da questo punto di vista, dal 600 in poi, perché la violenza è l'elemento connaturato. Prima di arrivare alla democrazia c'era la violenza, ma anche in periodo democratico, in periodo repubblicano, la violenza è stata grande parte della storia di questo paese. Bisognava raccontarla, bisognava
Certo.
raccontarla guardando qual era l'elemento unificante, perché se no spezzettiamo la storia e non comprendiamo l'insieme delle vicende italiane.
Professor Ciconte, voglio farle un'ultima domanda prima di salutarla, perché la sua storia dell'altra Italia è una storia dell'altra Italia, scorrendo appunto il libro, che si ferma al 1994. E allora la domanda è: gli ultimi 32 anni che fine hanno fatto dal 94 fino ad oggi? Il 94, aggiungo io, professor Ciconte, segna l'arrivo di Silvio Berlusconi sulla scena politica italiana, e sembra essere l'anno della fine della storia, altro che Francis Fukuyama, il politologo americano, no? Quello sembra l'anno a partire dal quale regna un indescrivibile silenzio, poi in realtà non è vero, e i processi, anche gli ultimissimi, quello in corso a Milano, il processo Hydra, dimostra che appunto nessuna storia è finita, anzi è proseguita con la stessa intensità violenta del resto. Perché finisce nel 94?
Perché lì comincia davvero un'altra storia, lì comincia un'epoca completamente diversa, è l'epoca della stabilizzazione, parliamoci chiaro. Noi abbiamo due grandi momenti che stabilizzano la situazione italiana. La prima è il 1948, che non dimentichiamoci mai, arriva dopo la strage di Portella della Ginestra a Palermo. Il 48 vede il paese pronunciarsi a favore della Democrazia Cristiana, lì la situazione si stabilizza. Non ci sono più stragi fino al 69, non ci sono più gli omicidi dei sindacalisti, comunisti e socialisti in Sicilia, tranne qualche caso rapido. Quindi comincia quel periodo della convivenza e connivenza con la mafia. Poi cominciano le situazioni completamente diverse, cioè quando si cominciano con le lotte sociali a parlare di diritti civili, di diritti sociali, 68 e 69, c'è la reazione da parte delle forze più moderate e conservatrici. Ecco perché questo libro di La Terza, io ringrazio l'editore per aver voluto pubblicare un libro che ha queste caratteristiche, ci porta alla situazione del 94, dove c'è stata l'altra cesura e l'altra stabilizzazione. Le stragi Falcone di Borsellino si leggono in questo modo, con la necessità di rompere la situazione per poter riaggiustare tutto quanto in un altro modo. E così è così accaduto.
Certo.
Questo è il problema della storia dell'altra Italia, per questo parlo di questo, e soprattutto parlo di un legame che c'è tra tutti questi fatti, tra stragi violente, fasciste, stragi violente, mafiose, e soprattutto faccio un'altra affermazione: non ci sono stragi di Stato, come si è detto di solito, perché è un'affermazione riduttiva. Io parlo di strage a compartecipazione statale, a compartecipazione massonica, a compartecipazione fascista, a compartecipazione mafiosa. Se noi mettiamo insieme le quattro compartecipazioni, ci rendiamo conto di quello che è successo in Italia.
Professore, prego, concluda, sì? Perché abbiamo esaurito il tempo che abbiamo a disposizione.
No, stavo dicendo, se noi parliamo solo di stragi di Stato, imputiamo solo allo Stato, e non c'è stato solo lo Stato, ma altri soggetti che hanno creato le situazioni di cui abbiamo parlato. Grazie.
Grazie a lei, storia dell'altra Italia, Enzo Ciconte, storico delle mafie italiane all'Università di Pavia. Buona giornata, professor Ciconte,
grazie,
a presto.
Grazie anche a lei e ai suoi ascoltatori, arrivederci.
Il libro, come ricordava Ciconte, è pubblicato dalla Terza. Vi ricordo in chiusura che domani a Pubblica ascolteremo alcuni brani degli interventi di un incontro che c'è stato lunedì scorso all'Università Statale. Il tema era la mafia a Milano, con un interrogativo retorico: ma a Milano la mafia c'è? Si è parlata della delibera del CSM, tra gli ospiti le magistrate Alessandra Cerreti della Procura Distrettuale Antimafia di Milano, la dottoressa Alessandra Dolci, che oggi è procuratrice capo a Venezia, il professor Nando Dalla Chiesa. Ascolteremo alcuni di quegli interventi e poi ci collegheremo con Piazza Filangieri a Milano, dove si trova l'aula bunker in cui si sta svolgendo il processo al sistema mafioso Idra a Milano e in Lombardia. Siamo arrivati, credo, alla quinta, sesta udienza. Ci faremo raccontare come quell'udienza va, e vi ricordo che a partire dalle 9:30 sarà presente davanti all'ingresso un presidio organizzato dalle associazioni antimafiose, della Cittadinanza Attiva, da Libera, Wikimafia, dalla Scuola di Formazione Caponnetto ad Avviso Pubblico. Un processo importante che va seguito, presidiato con quella presenza civica delle associazioni e non solo. Domani mattina, Piazza Filangieri a Milano alle 9:30. Io adesso cedo la linea di Rarubini per Cult, noi ci risentiamo appunto domani alle 11 con Pubblica. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao!